Parma Live in podcast.
Ben ritrovati, questo è il podcast di Parma Live. Oggi è martedì e naturalmente andiamo a parlare di tutti gli argomenti di attualità crociata, mercato, entrata, in uscita, tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda le compravendite in casa Kraus, ma ovviamente torniamo anche sul campo, su quello che è successo domenica alle 12.30, Parma 0, Genoa 0. Un pareggio che forse un pochino sta strettino alla squadra di questa. Vero Tommaso Rocca, tu cosa ne pensi?
Secondo me è un pareggio che alla fine il Parma si tiene stretto, nel senso che sicuramente tutti si auguravano di poter vincere, perché tre punti col Genoa avrebbero davvero fatto la differenza per la squadra di questa, visto anche il periodo da cui veniva e anche in ottica classifica. Poi però la partita ci ha raccontato di un Parma che ci ha provato, soprattutto nel secondo tempo ha provato ad assediare il Genoa più con intensità, aggressività che con idee, perché alla fine torniamo sempre al fatto che questa squadra gli manca qualcosa, secondo me, nel reparto avanzato. La strategia di tirare cross e cannonate in area sperando che su qualcuno arrivasse Pellegrino non mi è piaciuta e non si è neanche rivelata efficace, perché poi alla fine i cross non sono stati calibrati nel modo corretto e soprattutto l'area non era riempita abbastanza, quindi non è stato efficace, tant'è che poi le occasioni migliori le ha avute il Genoa, soprattutto una per tempo per Colombo, che sono state le occasioni più grandi della partita, e quindi secondo me soprattutto sul primo poi Corvi ha fatto un grande intervento, e è un punto alla fine che va più che bene al Parma. Secondo me è un punto da tenersi stretto, con qualche ancora limite evidenziato, ma direi che per il percorso dell'ultimo periodo del Parma è un trend molto positivo. Ecco
dai, parliamo anche un pochino di cose positive. Il titolo della puntata è, in contrapposizione, Neri uccelli del malaugurio. Vuoi dare tu la prima definizione del nostro podcast Parole Crociate?
No, Simon, ti giuro non ho idea di cosa stai dicendo.
Corvi, neri uccelli del malaugurio. Il grande protagonista della partita del Parma è Edoardo Corvi, MVP della partita. Terza volta in stagione che un portiere del Parma, tutti diversi, è il migliore in campo.
Questo è un dato che rivela un pacchetto di portieri che è molto insolito. Io non ricordo squadre che in una stagione scoprono tre portieri, li schierano tutti e alla fine comunque non si trovano a doverli schierare tutti per infortuni, perché alla fine, ok, Suzuki lo hai perso, ma hai trovato Corvi e adesso hai lanciato anche Rinaldi contro il Napoli, tutti e tre portieri che hanno dato un ottimo rendimento. È vero che Rinaldi lo abbiamo visto poco, però Corvi si sta dimostrando veramente almeno personalmente una rivelazione, perché io non ho mai avuto dubbi sull'atteggiamento e sulla mentalità di questo ragazzo, che è sempre stato a servizio della squadra. Però sinceramente non mi aspettavo che potesse trovare una continuità di rendimento di questo tipo, e soprattutto che potesse tirare fuori la leadership che ho visto nelle ultime partite, perché alla fine per trovarsi al primo anno in Serie A e magari poi partire anche con un errore come quello contro l'Udinese e poi rifarsi subito con prestazioni, parate importanti, ultimamente lo vedo anche un po' più sicuro nelle uscite, ci vogliono attributi, e questo poi ci porterà poi anche a discutere prossimamente del ritorno di Suzuki, perché io non so chi vorresti tu vedere in porta da qua a fine stagione. Probabilmente si tornerà con Suzuki tra i pali, ma comunque per quello che si è visto Corvi meriterebbe anche lui tanto quanto forse merita Suzuki.
Assolutamente, sono completamente d'accordo, si meriterebbe di chiudere la stagione, poi però ci sono le logiche di un mercato e di un mondiale, soprattutto che Suzuki non può assolutamente permettersi di perdere, e probabilmente, diciamo, internos, tanto non ci ascolta nessuno, qualcuno potrebbe, cioè è ipotizzabile che proprio Suzuki possa lasciare Parma a fine stagione, e io mi auguro davvero che ci sia data fiducia ad un duo di portieri. Se è vero, Rinaldi l'abbiamo visto poco, però quel poco è stato importante, quindi io mi auguro davvero che venga data fiducia a un duo di portieri che può fare tanti anni ad alti livelli a Parma, amici peraltro. Poi è chiaro, il portiere è un ruolo abbastanza particolare, ne gioca uno solo, Però dai, io mi auguro che almeno uno dei due sia il titolare del Parma nel 2026-2027. La cosa più importante è che sia in Serie A. E per fare la Serie A, il Parma sta cercando un attaccante. Ce ne parli, Tommy?
Secondo me è evidente, e mi riallaccio anche a quello che ha appena detto Cherubini prima della partita contro il Genoa, che appunto queste prime partite del 2025 sono servite per fare valutazioni, per esaminare il percorso dei ragazzi che sono rientrati dall'infortunio. Io ricordo che questa ha più volte ribadito che tra le motivazioni dei limiti di questa squadra in fase offensiva ci fosse l'assenza di pedine come Ondrej Kaoristagno che ha avuto fuori per molto tempo. E quindi secondo me, vedendo anche il rendimento comunque non entusiasmante di Ondrej Kaoristagno, ma comunque la voglia di questo di andare avanti su questa strada, è inevitabile che il Parma appunto vada su un profilo che sia di questo tipo qua, che possa avere caratteristiche simili quantomeno a livello di zona di campo, poi magari con qualche capacità più, può essere ad esempio un giocatore un po' più bravo nell'allungo rispetto a Ondrej Kaoristagno che sono un po' più brevilinei, però secondo me quella è la zona su cui il Parma ha più bisogno di investire, perché lo hanno detto anche queste prime 5 partite del 2026, il Parma ha trovato punti, il Parma ha trovato anche un po' di continuità, ma al Parma continua a mancare un po' di fantasia e un po' di soluzioni alternative in avanti, quindi per quanto sicuramente Oristagno e Ondrejka siano giocatori su cui continuare a puntare, e con cui insistere, però aggiungere una pedina in più è necessario perché parliamo sempre di un centrocampo dove il Parma ha tante alternative, qualcuno anche su cui si è speso milioni, e penso a Ordóñez che deve rimanere fuori, o anche Cremaschi che non abbiamo quasi mai visto, e davanti invece alla fine se giochi con questo modulo sei contato, quindi c'è da investire su quel giocatore lì e il Parma si sta muovendo per quella posizione lì di campo.
Assolutamente, assolutamente. Intanto è partito Lovic, è già Trebisonda, Trabzonspor, che dir si voglia. Sei qui solamente perché ho promesso che ti facevo parlare di Lovic, quindi ti cedo il microfono.
Ma allora, diciamo che premesso che non sono mai stato un grande sostenitore di Lovic, nel senso che secondo me ha grandi doti atletiche, ma non gli è stato dato modo di sicuramente di esprimersi al massimo, ma per quel poco che l'abbiamo visto è un giocatore a cui secondo me mancava ancora qualcosa per potersi esprimere con continuità a questi livelli. Quindi io premetto che non sono un sostenitore di Lovic e che i 6 milioni spesi l'anno scorso per il giocatore che poi abbiamo visto sono una cifra esagerata. Detto ciò, non mi spiego neanche la gestione che è stata fatta del giocatore, perché comunque per quanto possa avere dei limiti è un giocatore su cui che ha dimostrato di avere qualche limite, però è un giocatore su cui ha investito tanto, a cui non hai dato tanto spazio, perché alla fine lo abbiamo visto con un po' di continuità quest'anno inizio stagione. La partita migliore, secondo me, l'ha giocata in Coppa Italia a Bologna ed è stata anche l'ultima, perché poi, se non sbaglio, ha giocato solo 2 minuti di recupero contro il Pisa, ma non l'abbiamo più visto Lovic. Quindi, forse nell'unico momento in cui sembrava arrivare qualche spiraglio di luce, sono anche gli ultimi minuti in maglia crociata. Quindi è una gestione un po' particolare che faccio fatica a spiegarmi, perché alla fine un anno fa hai speso 6 milioni su un giocatore che giocava nella posizione di competenza di Valeri, che quindi era anche probabile si trovasse a fare l'alternativa di Valeri. E un anno dopo lo scarichi, lo mandi in Turchia. Io sono molto curioso di sapere le cifre di questa operazione, perché magari ci aiuteranno a spiegare la motivazione di questa cessione a un solo anno di distanza. Però sicuramente mi ha sorpreso. Quindi, per quanto io non sia un sostenitore di Lovic, non ho capito questa gestione della società e magari appunto dalle cifre troveremo una risposta.
Ok. Senti, sempre in uscita, visto che nell'ultimo podcast hai detto qualche imprecisione, vuoi correggere il tiro su Keita?
Ma io rimango fermamente convinto su quello che ho detto settimana scorsa, cioè io sono convinto che sia un giocatore che se conferma di questo rendimento degli ultimi 2 mesi e dell'anno scorso con Chivu, è un giocatore che può essere appetibile sul mercato in tutta Europa. Non so adesso di preciso quanto effettivamente varrà a fine stagione perché dipende da questi ultimi mesi, però per me è un giocatore che sicuramente in questo momento lo vendi attorno ai 25 milioni di euro almeno. Poi è ovvio che se la seconda metà di stagione è su questi livelli che abbiamo visto di recente, il valore può solo che andare a crescere, ma poi secondo me molto dipenderà dalle dinamiche di mercato, perché se sarà un giocatore conteso da più squadre è ovvio che si potrà strappare una cifra ancora superiore. Però sì, sicuramente è un discorso che si farà a giugno, perché in questo momento penso che nessuno nelle ultime gare abbia giocato quanto Keita, perché l'ha giocato 90 minuti a Napoli, se non sbaglio, li ha giocati col Genoa, è l'unico davvero insostituibile in questo momento in mezzo al campo, e secondo me ha ritrovato anche quella consapevolezza che aveva con Kivu. Quindi se questo Keita si conferma a questo livello, può essere un giocatore anche per caratteristiche da Premier League, e possono arrivare club importanti su di lui, però deve trovare continuità, perché il Keita visto a settembre, ottobre e dico fino a novembre è un giocatore che non vale più di 20 milioni. Il Keita visto nella seconda metà della scorsa stagione e che stiamo vedendo adesso sicuramente ne vale di più, però è nel vivo della sua carriera, secondo me nei suoi progetti c'era di essere a giugno al mondiale, non penso che ci andrà, almeno non è mai rientrato nel giro delle convocazioni del nuovo CT, quindi sicuramente i prossimi mesi saranno decisivi per la sua carriera, e poi c'è da capire anche cosa vorrà fare il Parma, quanti ne vorrai vendere, però sono tutti discorsi che dipendono dalla salvezza, senza salvezza sono parole al vento.
Sì, tornando un attimo su Keita, io sono completamente d'accordo sulle sue caratteristiche da Premier, forse l'aver lasciato l'Anversa per sposare il Parma, paradossalmente, che in teoria dovrebbe essere un piccolo salto di qualità in avanti, no? Salire in Serie A, per quanto in una squadra delle ultime 10, lo ha un po' penalizzato dal punto di vista della nazionale. Questo credo sia un focus che Keita ha ben in mente. Poi è un giocatore intelligente, ha già imparato l'italiano, quindi dimostra di essere volenteroso anche fuori dal campo, oltre che in campo. E niente, staremo a vedere, insomma, dipenderà molto dal suo finale di stagione, la sua quotazione, sempre ammesso che il Parma decida di fare un'altra mezza rivoluzione estiva, perché sappiamo che già l'anno scorso sono partite pedine importanti. Cedere sia Suzuki che Keita e, non so, Bernabé, Pellegrino, stiamo a vedere, insomma, sarebbe sostanzialmente, sì, sarebbe ricominciare un'altra volta da zero. Staremo a vedere. Io sono sicuramente più incuriosito, però, al momento, da quello che accadrà a gennaio. Cosa ne pensi di questa trattativa tra Cutrone e Lumumbo, cioè di un'ipotesi di scambio con il Cagliari?
Io sinceramente sarei molto sorpreso, nel senso che è vero che Luvumbo è un giocatore offensivo e, come dicevo prima, mi aspetto giocatori in quella zona, ma Luvumbo è un giocatore che a Cagliari, tra infortuni e panchine, di certo non ha ultimamente dimostrato granché. È vero che forse neanche Cutrone a Parma ha dimostrato granché per quello che abbiamo visto finora, nel senso che penso che anche Patrick stesso sappia e si aspettasse qualcosa di diverso ad agosto. Vedo molto più fattibile un arrivo di Cutrone a Cagliari che Lumumbo a Parma, sinceramente. Io non so se questo scambio e queste voci magari sono messe anche un po' in movimento per cercare di spingere una trattativa da una parte piuttosto che dall'altra, perché io ricordo che il Cagliari, prima di prendere Belotti, comunque aveva pensato a Cutrone già in estate, e adesso
però sarebbe la terza volta che Lumumbo è accostato al Parma. Io non vorrei che ci fosse qualcosina nelle sue caratteristiche che va, diciamo, a accendere le spie rosse nella control room degli algoritmi.
Sì, diciamo che è un giocatore che però le sue statistiche risalgono ad anni fa, nel senso, io non sicuramente quando il Cagliari è salito in Serie A era un giocatore in rampa di lancio e che tutti si aspettavano che potesse trovare un po' di rendimento, di continuità in Serie A. Io credo che magari il Parma in passato l'abbia seguito, e se dovessi proprio sbilanciarmi, ma è un'ipotesi basata su una mia sensazione, non mi sorprenderei se il Cagliari volesse disfarsi del giocatore e quindi potrebbe anche ipotizzare una cessione già a gennaio, e quindi spingere per queste voci che lo accostano a qualche giocatore, o lui o la gente, comunque sono queste le dinamiche di mercato. Io poi, se dovesse arrivare a Parma, è un giocatore in più nel reparto offensivo e male non fa, vista la situazione che descrivevamo prima. Però se potessi scegliere altri nomi, sicuramente Molto probabilmente puoi farmi 5 nomi e 5 nomi che mi fai li preferisco.
Ok, ok, ok. Vabbè, ipotizziamo comunque che adesso a prescindere da Luvumbo, che si possa concretizzare un addio di Cutrone. Lobby che è già andato, io mi aspetto comunque due sostituti, perché comunque Pellegrino, se ha un raffreddore, non sappiamo chi mettere al centro dell'attacco. È vero, c'è Djuric, che tra l'altro ha anche giocato un quarto d'ora con il Genoa, però insomma non mi pare un giocatore su cui questa ha contato granché durante la stagione, per non parlare di Lovic, che era persino dietro Bricchi come titolare a sinistra. E non lo so, io almeno numericamente un paio di giocatori me li aspetto, magari non i prossimi titolari, per non fare lo stesso errore fatto con Lovic, però due pedine di rincalzo, sì.
E al posto di Lovic punteresti su un altro profilo giovane, oppure secondo me è stato un errore alla fine quello di prendere un giocatore su cui puntavi per il futuro e farlo un po' marcire, diciamo, dietro a Valeri? Quindi non so se abbia senso ancora investire milioni su un ragazzo giovane che poi si trova coperto da Valeri.
Beh, però se prendi un Bricchi che sa fare sia sinistra che destra, per esempio.
Sì, è vero che però hai anche Bricchi già, quindi se sì, Del sì. Prato deve giocare, se
vero,
Valenti gioca, alla fine qualcuno fuori deve rimanere, quindi secondo me bisognerà fare attenzione. Io, se dovessi sbilanciarmi, non mi aspetto un investimento importante in difesa come poteva essere quello per Lovic di un anno fa. Me lo aspetto più davanti e poi sì, anche la situazione di Djuric in conferenza ha parlato del suo desiderio comunque di rimanere a Parma, ma mi è sembrato anche un po' tra le righe e poi una mia interpretazione, in attesa di sviluppi di mercato, anche di decisioni della società. Quindi secondo me la situazione ancora può evolversi anche in attacco e anche nel ruolo di vice Pellegrino. Frigan rientrerà a marzo, bisogna vedere se esce qualcuno e prendi qualcun altro, oppure pensi di aspettare Frigan, anche se è un giocatore che è stato fermo mesi, non conosce il campionato, non so quanto apporto possa dare.
Sì, anche perché diciamo che stiamo vedendo un Ondrejka che è un lontano parente di quello che avevamo lasciato a maggio, autore della doppietta decisiva contro l'Atalanta, però vabbè, è anche normale, è stato fuori a lungo, forse ha bisogno di un pochino di settimane per ritrovare un po' il giusto feeling, anche perché mamma mia, con il Genoa l'ho visto proprio male, forse la sua peggior partita stagionale. E vabbè, comunque sicuramente Ondi tornerà prestissimo a fare gol e a fare giocate decisive per il Parma. Sicuramente ne abbiamo tantissimo bisogno, visto che la colonia degli 0-0, grazie per fortuna alla difesa, si sta comunque allungando parecchio. Tommy, ti ringrazio per questa lunga chiacchierata, abbiamo inaugurato così il nuovo corso del nostro podcast Parole Crociate. Mi dispiace, però devo dire che non hai colto la nostra prima definizione in assoluto. Pazienza, sarà per la prossima volta.
Rimandato
la prossima volta. Allora un saluto da me e anche a te, Tommy. Ciao, alla prossima.
Ciao, buona serata.
E un appuntamento con il prossimo martedì, chiaramente, con il nostro podcast Parole Crociate, e sempre forza Parma.
Parma Live in podcast.